Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, l'appuntamento infatti settimanale dedicato ai suoni e cultura dal Medioevo. Quest'oggi la puntata è natalizia e il Natale ci offre l'occasione per parlare di tanta bella musica. Infatti per nessuna festività religiosa sono state composte tante opere e tanta musica come per la ricorrenza della nascita di Nostro Signore in Natali Domini. Il Natale, appunto. Il campo è, possiamo dire, vastissimo e si parte dalle composizioni corali liturgiche molto funzionali alla ritualità cattolica, pensiamo solo agli introiti, cioè ai canti di apertura della messa di Natale, che sono rimasti nella memoria non solo di chi si occupa di queste cose, ma anche dei musicisti e di chi è vicino al canto religioso, per arrivare alla profusione di canti che fanno leva sui sentimenti, per la verità di gusto un po' dubbio, sia per quanto riguarda la musica che il testo. Un esempio potrebbe essere Stille Nacht o Tu scendi dalle stelle, ma non vogliamo ferire la sensibilità di nessuno. Lo scopo della nostra puntata è quella di parlare di Natale o del Natale attraverso la musica natalizia di un periodo ben determinato, vale a dire il Medioevo e sconfinando quasi al primissimo Rinascimento, e vogliamo documentare le diverse figurazioni assunte dalla musica fin dai primordi delle sue origini liturgiche fino alla canzone natalizia, che possiamo definire soggettiva e libera, prescindendo dalle usuali concezioni. Sia per quanto attiene il testo che la musica, ci troviamo di fronte a messaggi essenziali, spesso a delle creazioni assimilabili a delle sculture linee, scusatemi il paragone, in cui con pochi tratti decisi è delineata l'essenzialità. Ma come ben sappiamo, parlare di Natale vuol dire parlare della nascita di Gesù Cristo, una nascita che la storia colloca a Betlemme. E prima di ascoltare un po' di musica facciamo un breve excursus sulla situazione storico-geografica di questo avvenimento così importante, di questo avvenimento che ha cambiato veramente la storia dell'umanità. Betlemme è una città che appunto la narrazione biblica ha scelto come luogo della nascita di Cristo per in qualche modo far coincidere la profezia che voleva che il discendente della casa di Davide sarebbe nato nella piccola Betlemme. Ecco, Betlemme ha una storia comune a tutto il mondo, potremmo dire, a tutte le città, e nel corso dei secoli, lo sappiamo anche la storia recente, non ha nemmeno goduta di molta pace. Oggi il luogo di nascita di Cristo è una modesta cittadina. Per la verità non è neanche troppo bella, e in questo luogo che nella tradizione cristiana sarebbe stato prescelto dal Signore, potremmo pensare, guardando appunto questa città, a quel versetto del profeta Michea che diceva: «E tu, Betlemme, terra di Giuda, sei solamente uno dei capoluoghi palestinesi, malgrado da te sia uscito il condottiero del popolo dei credenti». Ecco, la Palestina è un luogo che per noi oggi evoca altre situazioni, eppure la situazione originaria, o la situazione che è legata alla nascita di Cristo, vede una Palestina sotto Erode il Grande, che regnò appunto quei territori dal 37 al 4 avanti Cristo, ed era un unico stato sovrano, seppure vassallo di Roma, perché sappiamo che Roma oramai era dominatrice anche di quei luoghi. E alla morte di Erode il Grande la Palestina fu spezzettata in varie tetrarchie, dato che Augusto aveva abolito la dignità regia, e nel 6 d.C., sotto il nome di Giudea, viene incorporata nella provincia imperiale della Siria con un procuratore residente a Cesarea Marittima, il quale rispondeva direttamente all'imperatore. E se solo vogliamo pensare alla presenza militare romana in quei territori, dobbiamo pensare che vi erano delle legioni intere inviate a presidiare questi territori, tra cui la celebre Legio Decima Fretensis, che era di stanza a Gerusalemme. Betlemme era scampata alla sorte inflitta da Tito a Gerusalemme nel 70, ma la città non fu risparmiata da altre violenze, per esempio quella dell'imperatore Adriano, che aveva reagito in questo modo dalla rivolta dei giudei, la seconda rivolta dei giudei, che appunto aveva provocato questa reazione di Adriano, che con astuto calcolo politico profanò la santità del luogo Betlemme e fece piantare sopra la grotta della Natività un bosco sacro ad una divinità, naturalmente, che non aveva nulla a che fare con il cristianesimo, così come aveva fatto alzare a Gerusalemme, sui luoghi della risurrezione, le statue di Venere e Giove. E a quei tempi, essendo stati banditi gli ebrei, la popolazione di Betlemme poteva contare molti pagani disposti a continuare i riti pagani già comuni in Oriente. Luoghi di culto sincretistico, possiamo dire, si trovavano anche altrove, per esempio a Mambre. E i cristiani provenienti dal giudaismo, i giudeo-cristiani, come si chiamano tecnicamente, erano in minoranza e non potevano certo opporsi agli ordini dell'imperatore. La Palestina quindi fu ufficialmente pagana, come tutto il mondo romano, fino al 313, anno in cui Costantino proclamò la libertà di culto. Ma ci torneremo dopo sulla storia di questa città che fu teatro della nascita del Cristo, e torniamo all'oggetto principale della nostra trasmissione, di Quilisma, per parlare di musica. Musica che vuole interessarsi in questa puntata dai primi tempi del cristianesimo e legato al Natale. Naturalmente dai primi tempi del cristianesimo, durante l'Avvento, cioè il periodo di attesa che precedeva il Natale, si osservava il digiuno, in quanto era considerato il tempo di preparazione. E si trovano poche opere relative all'Avvento che non siano di canto gregoriano, ma noi vogliamo interessarci soprattutto di canti che sono nati sulla base dell'esperienza gregoriana, canti naturalmente strettamente liturgici, come poteva essere il Puernatus Est Nobis, che era considerato un brano regale, e che possiamo qui sentire in una versione del tutto particolare, proposto dai Niederaltaiker Scholaren, diretti da Konrad Ruland. Come avrete notato, in questo canto, che prende spunto dall'introito gregoriano Puer Natus Est Nobis, è stato inserito un nuovo testo con un nuovo adattamento musicale. In questo modo si attua il primo passo di una certa soggettivazione della funzione liturgica. Questo modo, che fu peraltro molto apprezzato, fu una procedura per arricchire, completare e trasformare dei canti già esistenti, e lo si fece con talmente tanta frequenza da condurre a delle imponenti creazioni, ad esempio di altre situazioni musicali, come le sequenze medievali, che in epoca, diciamo così, classica o alto medievale raggiunsero, pensate, il numero di 3.000. Poi, nei secoli successivi, la Chiesa, introducendo varie disposizioni, ne abolì molte, ed oggi solo 5 sono in uso nella liturgia cattolica. Le vie per arrivare a ciò, cioè alla soggettivazione della funzione liturgica di cui parlavo prima, erano però spesso molto diverse tra di loro, e quindi i nostri esempi che ascolteremo oggi mostrano solo alcuni dei modi fondamentali di questo procedimento. Se abbiamo ascoltato poco fa il Puer Natus Est Nobis, tropato a nuovo sia nel testo che nella musica, ascoltiamo ora un Sanctus di origine ungherese, che fu in un certo qual senso tropato per il Natale con l'inserimento di diverse strofe. Ad esempio fu inserito il testo Omnes Unanimiter o Universi Popoli, prima di ogni osanna, e con l'impiego di mezzi musicali semplicissimi, vale a dire un continuo scambio di voci. Ascoltiamo questo Sanctus. Il valore di queste operazioni altomedievali è assolutamente fuori dubbio, e fu talmente alto e talmente forte da rimanere come testimonianza ed esempio attraverso i secoli della storia della musica. Basti pensare che questi testi erano apprezzati e furono utilizzati a lungo anche da Michael Praetorius, che visse tra il 1571 e il 1621, e li utilizzò per comporre dei corali armonizzati a quattro voci di scrittura omoritmica, che dal 1600 ad oggi hanno conservato tutta la loro validità. Ma naturalmente, come avevamo promesso, passiamo da un tropo all'altro, ed eccoci ad ascoltare il tropo sul Benedicamus procedente sponsum, conosciuto in tutta l'Europa. Si risponde alle 6 strofe di questo conductus, cioè un canto di accompagnamento, con altrettanti canti, pensate, uno diverso dall'altro. Una creazione estremamente ben riuscita, in cui il tropus ed il cantico si collegano in modo singolare. Ascoltiamo. Torniamo nella nostra Betlemme, a cui indirettamente è dedicata la puntata di oggi. Betlemme, la città che vide la nascita di Gesù Cristo e che da quel momento in poi assistette ai cambiamenti che questa nascita comportò in tutta la nostra storia. Parlavamo prima delle vicende storiche legate alla Palestina e alla Giudea, dovute anche alla presenza militare dei Romani. Una Palestina che dicevamo essere ufficialmente pagana, come tutto il mondo romano, fino all'anno 313, anno in cui Costantino proclamò la libertà di culto. Fu un anno importante per ciò che portò come conseguenza questo atto costantiniano e per le azioni che una persona strettamente legata a Costantino, Elena, poi divenuta Sant'Elena, fatti che videro appunto protagonista la madre dell'imperatore. Eravamo nel 324 e Elena decise di visitare la Terra Santa, come da allora si chiamano i luoghi che furono teatri della vita di Cristo. L'anno successivo, nel 325, sollecitato dal vescovo di Gerusalemme Macario, con il quale si era incontrato in occasione del primo concilio ecumenico di Nicea, Costantino destinò cospicui fondi anche alla costruzione di una chiesa nel luogo della Natività. Le tradizioni cristiane, che erano gelosamente custodite da quei pochi giudeo-cristiani che vivevano in Palestina, erano talmente radicate e chiare che non ci furono problemi per la localizzazione del sito e i lavori poterono iniziare l'anno seguente, cioè nel 326. È da allora che si hanno testimonianze ben precise del culto legato alla nascita di Cristo, sul luogo dove Cristo sarebbe nato. Betlemme divenne allora ben presto un centro molto importante di vita religiosa e di forme particolari di vita religiosa, come poteva essere la vita monastica. Pensate che nel 384 vi si stabilì San Girolamo, quel Girolamo che fu fondamentale per la traduzione in latino dei testi biblici dalla tradizione ebraica e dalla tradizione greca. A Betlemme Girolamo visse per 36 anni, macerandosi, come riportano i testi agiografici, nella più dura penitenza, prendendo parte attivissima nelle dispute teologiche contro gli eretici e dedicandosi al grandissimo lavoro che gli era stato affidato da Papa Damaso di revisionare, come facevo cenno prima, le vecchie traduzioni latine della Bibbia e di riprodurre una nuova versione basata sui testi originali ebraici e greci, la traduzione che tecnicamente noi oggi chiamiamo la Vulgata. Sono testi molto importanti dal punto di vista musicale, perché è proprio su questi testi che venivano costruite le melodie che oggi stiamo ascoltando, le melodie che fanno parte della grande tradizione della musica sacra, cristiana naturalmente, in particolare del Medioevo. La musica sacra che seguì, cioè quella del Rinascimento e quella del periodo barocco su fino ad oggi, è una musica che conobbe procedimenti diversi sia di composizione sia di atteggiamento del compositore verso il materiale musicale e il materiale testuale. La musica di cui parliamo noi oggi è una musica strettamente legata al testo, o meglio potremmo dire una musica che dal testo stesso scaturisce, perché è frutto di una lunga meditazione, di una lunga riflessione su questi testi biblici che divennero maggiormente accessibili proprio grazie alla opera di Girolamo, della sua traduzione che portò a termine proprio durante la sua permanenza a Betlemme. Ma naturalmente esistono anche degli esempi non legati alla parola biblica, cioè il cui testo non è estrapolato dai testi canonici. Uno di questi è costituito dal famosissimo oserei dire, inno mariano medievale Ave Maristella, che con modifiche stilistiche come l'inserimento della parola ritornello Novum Gaudium in forma di tropo, dopo i primissimi gruppi di note e una successiva aggiunta, venne trasformato in un vero e proprio inno natalizio caratterizzato da strofa e ritornello, mentre in verità si tratta di un inno mariano da cantare durante l'anno, valevole per l'intero anno religioso, potremmo dire. E ascoltiamolo.
Fuck it.
In tutto questo, uno spazio notevole ed importante, quindi da non dimenticare, lo occupa il repertorio delle laudi italiane. Un esempio di tutto questo è la laude italiana, naturalmente, Verbum caro factum est, che qui ascoltiamo. E sulle note di questo Verbum caro factum est, Quilisma si chiude. Chiude qui la puntata natalizia. Auguro a tutti voi all'ascolto di trascorrere nella serenità questo periodo di feste. E sempre a voi rivolgo l'invito di farci pervenire le vostre opinioni, di farci pervenire i vostri suggerimenti e le richieste, o scrivendoci tramite i normali canali di posta o via email a giovanni.conti@rtsi.ch. A domenica prossima.